E allora un Napoli voglioso e propositivo, ma sprecone contro la Roma, si riaccende la luce azzurra sperando che non sia di intermittenza, e poi Conte sì, Conte no, insomma restate con noi.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati cari amici marziani, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per farvi il punto della situazione in casa azzurri, questa volta dopo il pareggio ottenuto al Maradona dalla squadra di Calzona contro la Roma di Daniele De Rossi. Tante luci, ovviamente ancora tantissime ombre sulla squadra appunto che è scesa in campo ieri e che ha in effetti facilitato moltissimo la Roma nel regalarle quasi due reti evitabilissime. Ne parleremo con i nostri ospiti, poi insiste il tema caldissimo, il toto allenatore, Conte sì, Conte no, insomma qualche giorno fa sembrava quasi fatta per Antonio Conte al Napoli. Antonio Conte avrebbe detto sì appunto agli azzurri, alla proposta di De Laurentiis, il quale però ci starebbe pensando. Qualche minuto fa leggevo su Twitter, insomma su X, vari post, tra cui quella del collega Giovanni Scotto, che diceva appunto che probabilmente invece De Laurentiis sta aspettando una risposta da Gasperini, Pioli, insomma allenatori con un profilo più avvicinabile alla situazione del Napoli, anche Gasperini in ottica della valorizzazione dei giovani. Insomma si vedrà, ovviamente tutto ancora in ballo, proviamo però a capirne di più con i nostri ospiti. Nel frattempo io vi do la buonasera e ovviamente Anela Castelli al microfono per voi, mentre in regia c'è, e saluto e ringrazio come di consueto, Vincenzo Russo, ma io volo al telefono dove ho il piacere di ritrovare il nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, insomma tante notizie ovviamente in orbita Napoli, questo pareggio con la Roma che in realtà è stato un po' deludente per quanto visto in campo, perché il Napoli poteva meritare di più, meritava i tre punti.
Sì, in realtà di notizie secondo me ce ne sono poche, è vero, sono tante chiacchiere in questo momento.
Sì, le notizie però, scusami se ti interrompo, perché quella vera, insomma quella ufficiale, è quella del ritiro, sono uscite le date di ritiro a Di Maro, 11-21 luglio, esatto. Avremo Diego De Carli, responsabile direttore della Nicer Comunicazione, che si occupa di tutto il ritiro del Napoli appunto lì a Di Maro. Comunque ti lascio la parola Pasquale, scusami per averti interrotto.
No, figurati, no, dicevo sì, il pareggio alla fine è deludente, perché con questo pari sei allontanato ancora di più, cioè il Napoli è lontano anche dal settimo posto adesso, la Lazio che ha 5 punti, Lazio che con Tudor ha obiettivamente cambiato marcia, adesso si giocherà anche il quinto posto, poi non so se lo raggiungerà, però almeno se lo gioca. Il Napoli in questo momento è nono, ha pari punti con la Fiorentina, ha perso lo scontro diretto, c'è 4 partite. Credo che la dimensione del Napoli possa in questo momento sia eventualmente la Conference. L'Europa League dal settimo posto mi sembra lontana, poi non so se vinceranno le italiane l'Europa League o la Conference, magari slitta tutto, insomma, e cambia, però al momento il Napoli non è neanche in Conference, quindi mi sembra insomma l'ennesimo diciamo tassello di una stagione fallimentare, perché neanche la Conference la sistema, cioè si può anche in Italia che conquista la eventuale qualificazione all'ultima competizione europea, mi sembra insomma che sia andato tutto male, quindi bisogna a questo punto provare a chiudere nel migliore dei modi. Almeno ieri c'è stata una bella prestazione, però il Napoli prende sempre 2 gol a partita, però almeno provare a chiudere così, c'è lunedì Udine, poi c'è sabato col Bologna, cioè vincere qualche partita e chiudere dignitosamente e poi ripartire, perché a questo punto non resta altro che ripartire, cercando di far tesoro degli errori di questa stagione e provare a fare meglio.
Allora, il clima in casa azzurri, si parla di uno spogliatoio attraversato dai malumori, si è riportata insomma questa notizia strettamente legata allo spogliatoio che diciamo è venuta fuori insomma con questi scontri, no, tra calciatori, Juan Jesus, Di Lorenzo protagonisti, in merito proprio al ritiro, insomma. Al di là di questo, Pasquale, concretamente le prospettive per il futuro del Napoli, soprattutto per chi dovrà restare a Napoli, quali sono secondo te concretamente, proprio al di là delle speranze, delle illusioni e dei sogni?
Aggiungo sui contrasti per il ritiro che sono venuti mercoledì, a me il Napoli Saltina dice insomma che il tentativo di levare il ritiro, di chiedere di togliere il ritiro sia stato di Anghissa, sì, con Calzona, che però insomma giusto per aggiungere insomma un dettaglio, sì, non ufficiale, però insomma arriva direttamente dalla società. Le prospettive possono essere buone se si ricrea un progetto, secondo me, si ricrea un progetto senza tutti questi errori. Io credo che bisogna avere un po' di pazienza sulla scelta dell'allenatore. Il fatto che Conte abbia dato la disponibilità ad ascoltare un'eventuale proposta del Napoli non significa che Conte abbia detto sì al Napoli. Cioè, sono due cose diverse, come da quello che mi risulta l'abbiano fatto Pioli e Gasperini. Quindi poi devi sederti, discutere, trovare un accordo ed eventualmente insomma siglare un contratto. Quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Di sicuro Conte è un allenatore libero, quindi se poi vuoi Conte insomma puoi accelerare in tal senso, se vuoi provare insomma a prendere Conte. Pioli lo sarà a breve, insomma, che Pioli non resta al Milan. Gasperini secondo me è un po' più complicato perché c'ha un anno di contratto, bisogna poi capire se l'Atalanta davvero lo liberi oppure no. Quindi al momento a sensazione direi insomma Pioli Conte, uno tra Pioli e Conte, però magari domani cambia, quindi sì, non è che non, perciò ti dico che notizie non ce ne sono, cioè, che andiamo su sensazioni, su rumors, su scenari che poi si possono concretizzare oppure no, e quindi bisogna avere un po' di pazienza finché il Napoli non farà la scelta dell'allenatore. Da quello che ci dicono non saranno commessi gli errori dell'anno scorso, cioè nel senso il Napoli lo sceglierà presto l'allenatore, entro la fine del campionato, in modo da poter programmare e poter arrivare l'11 luglio a Di Maro con le idee chiare, insomma. Ci saranno tante novità, no? Senza partire dall'allenatore, direttore, vedremo quanti giocatori nuovi. L'importante secondo me è che ci sia un progetto, cioè ci sia un progetto, si segua insieme al direttore, all'allenatore, al presidente, si segua una linea, un progetto da portare avanti, tattico, di uomini, di calciatori da acquistare, e che si provi a tornare protagonista. Napoli non in classifica è un'anomalia, visto che questa squadra, insomma, questa società da 14 anni, dal 2010, si è sempre qualificata nelle coppe europee, e forse il secondo peggior piazzamento dell'ora della Laurentiis, credo in Serie A, credo nel 2009 la squadra era la dodicesima, quando ci fu insomma il cambio Reia.
Era proprio un'altra realtà. Pasquale, ti devo purtroppo fermare perché siamo molto in ritardo per la pubblicità, però 10 secondi giusto per dirci il programma degli azzurri.
Domani il Napoli riprende l'allenamento, ieri i giocatori sono tornati a casa, il tiro era finito insomma come previsto, quindi domani si riprendono gli allenamenti.
Ti ringraziamo Pasquale, ti leggiamo come di consueto domani sulla Repubblica e ti ascolteremo durante Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni. Grazie a Pasquale Tino, noi vogliamo in pubblicità, ci state scrivendo già in tantissimi ma siamo in ritardissimo, qualche istante e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, le 20:19, al microfono per Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, tantissimi messaggi al 339-666-9990. Mi piace sottoporne qualcuno al nostro prossimo ospite, uno dei nostri quattro moschettieri, opinionista di Radio Marte, nonché giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti. Allora, speriamo di saper rispondere.
No, guarda, hai 20 secondi per ogni domanda perché ci stanno tempestando. Un po' alla Mike, buongiorno. Allora, complimenti per la trasmissione. Dendon, che è talmente scarso che ieri non poteva entrare al posto di Kvara spostando Traoré sulla destra, non snaturando così il tema tattico, premesso che non avrei sostituito Kvara, ma se proprio si doveva fare non avrei messo un difensore al posto di un centrocampista incutendo paura alla squadra, così Mario. Ora io mi vorrei tenere l'ultima parte della riflessione, questo cambio, no? Centrocampista per difensore, ha secondo te dato una certa, diciamo, trasmesso una certa paura alla squadra?
In linea di massima io credo di no, poi per carità i meccanismi della testa non sono certamente ascrivibili soltanto alle sostituzioni, ma ci possono entrare. Io credo che l'intenzione fosse quella di blindare il vantaggio e non è riuscito. Alla fine bisogna anche dire la verità, nella gara di ieri è stato Napoli generoso, che non è stato certamente fortunato nella gestione finale della partita, ma purtroppo le lacune difensive del Napoli non dipendono da un difensore in più, da un difensore in meno. Diciamo che Calzona ci ha provato a metterne uno in più e non gli è riuscita neanche questa.
Allora, dato che ci stanno arrivando tantissimi messaggi sul Toto allenatore, insiste con particolare veemenza il tema Conte, sì, no, l'attesa di De Laurentiis. Io adesso ti faccio questi nomi, tu mi dici un attimo quale secondo te è più possibile per il Napoli in questo momento, ovviamente premesso il fatto che il calciomercato è una materia molto fluida e quindi si vedrà. Conte, Pioli, Gasperini, Rose, Italiano e Tedesco. Sono questi i nomi più caldi in questo momento? Qualcuno potrebbe essere depennato già secondo te, ma chi è la pista più concretamente perseguibile per il Napoli?
Depennato, quando si parla allenatore del Napoli, nessuno.
E vabbè, questo è tristemente vero.
Ti dico che secondo me i quattro italiani sono quelli che in questo momento sono valutati con maggiore attenzione, per motivi diversi l'uno dall'altro, con caratteristiche diverse l'uno dall'altro, con delle difficoltà anche diverse, anche di prospettive l'uno dall'altro. Conte è chiaramente oggi quello che è più sulla bocca di tutti, possiamo anche scherzare, l'ha fatto oggi Massimo Ugolini da noi a Sky sul famoso Votantonio, no? Se ci fosse un referendum tornerebbe di moda.
Sarebbe quasi un plebiscito, penso.
Sì, ma perché è un allenatore che riesce subito ad essere molto incisivo, è stato capace di vincere anche in situazioni molto complicate in cui c'era da ricostruire, che ricordano molto questo Napoli, che ha grande qualità comunque nella rosa. Quello che è mancato non è stata certo la qualità, perché l'hanno dimostrato lo scorso anno la qualità di questi giocatori. Però si porta con sé una personalità molto importante che si andrebbe a scontrare con un'altra personalità altrettanto importante. Al di là, io penso che questo ragionamento vada prima delle situazioni tecniche o tattiche, cioè della famosa difesa 3 o difesa 4. Però è una decisione che deve prendere chiaramente il presidente De Laurentiis. Come abbiamo raccontato anche a Sky, la disponibilità da parte di Conte di allenare il Napoli c'è. Poi chiaramente bisogna discutere, non è che firma in bianco un allenatore, un generale, no? Nuovo progetto, però la disponibilità c'è e quindi è un fatto che possiamo raccontare. Questo non significa che Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli, perché ha dato la disponibilità. Piace Gasperini, che però chiaramente è sotto contratto con l'Atalanta, e forse fra questi è quello più difficile da prendere, intanto perché comunque l'Atalanta è ancora in piena corsa per tutti e tre i propri obiettivi, esatto. Coppa Italia, Europa League e qualificazione in Champions, quindi significa allungare un po' i tempi, anche se Henry riscuote grande successo per il grande lavoro che ha fatto a Bergamo, non soltanto sotto il profilo dei risultati, ma anche sotto quello della valorizzazione dei giocatori. E quindi la capacità che ha di lavorare con i giovani, con dei profili che possano diventare molto interessanti a livello internazionale. Pioli potremmo dire una sintesi, no? Fra i due, anche Gasperini ha un carattere molto importante, no? Una personalità molto importante.
Pioli, si può dire però che Gasperini e Pioli sono più aziendalisti rispetto a Conte, che invece entra spesso contrasto, no?
Sì, nel senso che dipende che cosa intendiamo per aziendalisti. Io credo che siano tutti aziendalisti, credo che tutti vogliano fare il bene dell'azienda. Ognuno la interpreta a modo diverso, perché Antonio Conte è uno che per primo pretende tantissimo da se stesso, sì. E questo spirito che lui ha pretende che lo abbiano giustamente anche gli altri che lavorano con lui, dal presidente fino al magazziniere, e quindi lui si arrabbia per questo motivo qua, non perché è capriccioso. È una questione proprio di grande
di attitudine mentale.
Sì. Ed è faticoso. Tutti i giocatori che sono stati con Conte hanno detto che è stato uno dei migliori allenatori che hanno mai avuto, ma è stato anche quello che mentalmente li ha pressati di più, no? Quindi c'è un rapporto molto forte che Conte instaura con gli allenatori, che è simile a quello che ha Gasperini, che chiaramente, non avendo mai avuto la possibilità di lottare per vincere il campionato, magari ha da gestire delle pressioni diverse. Perché poi Conte l'ossessione buona per la vittoria lo porta ad essere così determinato, no? Pioli secondo me è un mix fra i due, perché sa lavorare per la società come gli altri e probabilmente riesce a mitigare questo spazio di un rapporto con la vittoria, no? Probabilmente è un approccio diverso che lo stesso Pioli ha, ma questo non deve essere confuso però con, secondo me, con una mancanza di personalità. Per me Pioli è un allenatore che ha dimostrato di essere molto capace, di aver aperto un ciclo al Milan, ha vinto un campionato assolutamente da non protagonista, nel senso non pronosticato, ha riportato il Milan in Champions League ed è un allenatore che ha anche fatto vendere molto bene i propri giocatori alla propria società e non si è, tra virgolette, lamentato del ricambio che c'è stato, perché all'interno del ciclo di Pioli sono state due squadre. Ed è un allenatore che ha saputo anche gestire delle situazioni estremamente complicate, non solo al Milan, e ha uno spessore umano molto importante. E poi c'è Italiano, che è da tempo uno di quelli che il Napoli ha seguito, e secondo me per gli allenatori ancor più che per i giocatori vale il concetto che se mi piace un anno non ti può non piacere l'anno successivo. Italiano è stato vicino al Napoli, lo sappiamo benissimo, in diverse circostanze. Finora contatti direttissimi non ci sono stati, perlomeno non ci risultano, questo non significa che non ci saranno, anzi.
Certo, è chiaro, poi staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, che saranno ovviamente quelle più calde per questo.
Poi se vuoi entrare nel discorso tattico, gli ultimi due che abbiamo nominato, Pioli e Italiano, giocano a radice da 4.
Certo, così. Quindi questo è un indizio, però insomma la difesa a 4 non deve manco neanche essere un mantra da seguire, come magari è stato con Garcia, con Mazzarri, che ha dovuto attendere tanto prima di riadattare la squadra anche in base alle emergenze. Insomma, si deve costruire una squadra che deve avere un progetto chiaro sia dal punto di vista tattico sia da quello ovviamente organizzativo, e l'allenatore e i calciatori devono rispondere tutti a quel tipo di progetto, immagino. Ti chiedo solo di attendere un attimo, Luca, perché da qualche istante è in collegamento telefonico all'altra linea con noi l'agente FIFA Filippo Colasanto. Bentornato su Marte, Filippo.
Buonasera amici cari, ciao Emanuela.
Allora Filippo, stavamo parlando con Luca Marchetti di Sky Sport proprio delle possibilità, no, per la panchina del Napoli. Che ne pensi, questo Antonio Conte, sì, no, insomma, la pista si riscalda, la pista si raffredda, sembra un po' il clima di questi giorni a Napoli, che cosa ne pensi?
Allora, innanzitutto penso che prendere la panchina, buonasera alla
Luca,
sì. Prima a Luca, buonasera Luca.
Buonasera.
Assolutamente che prendere la panchina, una panchina importante e piena di aspettative, perché quest'anno è successa una cosa incredibile, che una squadra che aveva stradominato il campionato si è eclissata proprio, cioè è sparita sotto tutti i punti di vista. Fisico, caratteriale, sì, tecnico, è una cosa totalmente inaspettata. Io ho un ritorno tremendo, non so se.
Io penso di sentire un treno, non so, in stazione si sente. Sì, okay, andiamo avanti comunque. Andiamo avanti.
E niente, praticamente la mia idea è che chi prenderà il Napoli dovrà essere un allenatore con un buon carattere, fermo, forte, ma buono, non isterico o nevrastenico. E deve essere un allenatore molto bravo a livello di campo, perché deve essere uno che immediatamente riacquista la fiducia del gruppo. Probabilmente il Napoli perderà 2-3 giocatori importanti, Osimhen su tutti, dovrà fare di tutto per sostituire un giocatore che comunque anche con i suoi alti bassi, con la Coppa d'Africa a mezzo e tutto, ha sempre fatto caterve di gol e rappresenta un punto di riferimento importante per il gioco offensivo della squadra. Per quello che riguarda Conte, per me è un allenatore molto bravo a livello tattico e tecnico, ma caratterialmente non mi permetto di dire, non mi piace. Se io fossi il proprietario di un club non lo prenderei, perché è un allenatore che poi pretende e che mi scatena un po' di vittorie con la stampa, con almeno quello che io vedo dal di fuori. Non lo conosco personalmente il mister, però lui è uno che vuole pretende tanto sia a livello personale come ingaggio e come ingaggio dei giocatori, ed è un carattere che credo con l'ottimo De Laurentiis penso che dura da Natale a Capodanno.
È questo il dubbio principale, insomma, che diciamo si sente, serpeggia da queste parti. Ti ringraziamo Filippo per essere stato con noi.
Grazie a voi, come sempre un piacere, un saluto alla vostra splendida città.
Grazie davvero a Filippo Colasanto, agente FIFA. Luca, torno da te, giusto 30 secondi. Ieri un pareggio contro la Roma, però una squadra che ha mostrato, no, finalmente parte delle sue qualità, ma anche tanta vulnerabilità in difesa, due gol, non dico regalati, ma insomma quasi.
La Roma è stata un po' fortunata, questo bisogna dirlo, perché il Napoli ha costruito tanto, ha sprecato tanto, e poi nelle occasioni in cui la Roma si è fatta pericolosa ha rischiato tanto. A me rimangono però negli occhi gli errori in attacco, ti dico la verità, perché il Napoli avrebbe potuto segnare molti più gol. Ci sono state le conclusioni che poi il giorno dopo o la sera stessa abbiamo visto anche che hanno fatto divertire i tifosi delle altre squadre, no? Che hanno ironizzato magari sul tiro di Anguissa o su quello di Juan Jesus. Il Napoli in queste partite qui sinceramente è difficile che abbia fatto delle brutte partite. Io penso che il grande rammarico per la gara che ha giocato ieri il Napoli sia nelle gare precedenti, perché il Napoli probabilmente è stato il campionato delle occasioni perse. Se avesse avuto la possibilità di vincere due delle partite con l'Empoli e col Frosinone, quest'ora stava lottando per un posto in Champions League, sembra paradossale, no? Esatto. E oggi sei addirittura fuori dal perimetro delle coppe, fondamentalmente, perché si appare
anche dalla conference,
esatto, che ha una gara in meno, quindi sembra paradossale, ma sì, bastava vincere contro due squadre che stanno lottando per non retrocedere, per avere una prospettiva diversa. Non sarebbe cambiato nulla nella stagione del Napoli, però avrebbe avuto un sapore diverso questo finale di campionato e probabilmente anche il Napoli-Roma di ieri sera.
Grazie Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti seguiamo come di consueto su Sky Sport.
Ciao, buon lavoro. Ciao,
grazie
ciao
a Luca Marchetti, buon lavoro a te. Vogliamo in pubblicità, ma voi rimanete collegati qui per Marte Sport Live, riprende tra pochissimo con la lettura dei vostri messaggi, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:33, ve l'avevo promesso, leggo qualche vostro messaggio, vabbè ci arrivano i complimenti da parte di qualche nostro ascoltatore, vi ringrazio. Adriano da Giuliano invece dice: ieri siamo stati bravi nel costruire e creare occasioni da gol, ma manchiamo ancora nel pressing e nel difendere alti, i loro due gol sono la prova che lasciamo giocare troppo l'avversario fin dentro l'area di rigore. Il calcio non si gioca solo quando è la palla tra i piedi, ma anche quando ce l'hanno gli altri. Spero in un allenatore capace di insegnare le due fasi di gioco e di creare un gruppo unito dove tutti remino dalla stessa parte come lo scorso anno, Forza Napoli sempre. Ecco, l'argomento ritorna, quello caldissimo dell'allenatore e le prospettive per il futuro del Napoli. Proviamo a parlarne con il nostro prossimo ospite. Ho il piacere e l'onore di accogliere qui ai microfoni di Radio Marte il presidente dell'Associazione Italiana Osservatori Calcistici, Carlo Iacomuzzi. Bentornato presidente.
Grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Presidente, allora, qui a Napoli vige un clima di sospensione, no? Sembra quasi che non si aspetti altro che la fine di questo campionato per riuscire a capire quali saranno i progetti reali del Napoli del futuro, a partire chiaramente dall'allenatore. Conte sì, Conte no, che cosa si aspetta?
Purtroppo non è che uno aspetta, purtroppo è una situazione che si sta dilungando. Questa è la situazione di questo Napoli che dall'inizio del campionato va a cercare l'identità sua, cambia allenatori, ci sono giocatori che non firmano più il contratto e sono in partenza, sono giocatori che hanno ancora il contratto ma hanno delle richieste esorbitanti e quindi andranno via. È un'incertezza totale. Se poi questa incertezza totale è data dalla società, se poi mettete che la stessa società si trova anche a Bari, dove si trova, signori miei, forse dovrebbe pensarci qualcuno anche alla società di dire: adesso un attimo mettiamoci a sedere, facciamo le cose seriamente, perché sennò dimostrano loro di non essere all'altezza di questa grande città. Questo è un problema grosso, perché se si accomunano le due squadre che sono dirette dalla stessa mente, e questo fa pensare che bisogna sedersi tranquillamente e guardarsi forse allo specchio e dire: do la responsabilità a chi di dovere.
Ecco, infatti un nostro ascoltatore Bruno ci chiede proprio questo: direttore sportivo e allenatore, ma perché non si fa mai riferimento ad altre figure professionali, con tutto il rispetto, ma Edo De Laurentiis che cosa apporta? Ecco, la figura di un direttore generale che faccia da intermediario, no, tra le varie componenti della società, il Napoli non lo ha e non riesco a capire se non riusciamo a capire se abbia voglia di dotarsene, anche facendo tesoro degli errori di questa stagione.
Eh no, perché decide lui. Mette un'altra figura di mezzo, benissimo. Mettiamo un'altra figura che tanto deve dire no, decide il presidente. La figura di mezzo cosa serve? Aggiungi persone che creano poi idee, parole e magari mugugni che continuano a creare dissapori poi nel lungo tragitto. Qui la situazione è sempre quella, che decide sempre lui, non hai una possibilità di alter ego. E questo è il discorso, sai, finché c'era Spalletti che vinceva stava zitti tutti, però vinceva. E questo è il discorso, se adesso c'è un allenatore, se c'è un direttore sportivo, non vince un giocatore, magari non risponde a quello che è stato fatto, che pensava che quando l'abbiamo preso che doveva essere il fenomeno, non è il fenomeno, tutta vanno in difficoltà e chi comanda è lui e gli altri sono esautorati.
Ecco, e questa è una problematica che probabilmente ci si porterà ancora dietro. Un nostro ascoltatore dice bisognerebbe fare una riflessione sul reale valore di De Laurentiis come imprenditore alla luce di quanto non fatto e non investito al momento nel modo migliore, andando a perdere così più di 100 milioni tra Champions e Mondiale per club. E in effetti è vero, i mancati investimenti di De Laurentiis sul mercato, ad esempio la mancata sostituzione di Kim con un giocatore di comprovata esperienza, perché si andava a sostituire il miglior difensore della Serie A, quindi non proprio uno qualsiasi, ma a che prezzo elevatissimo l'ha pagata De Laurentiis?
Questo purtroppo adesso tante volte diciamo che ci sono anche delle situazioni particolari, perché sono andati a prendere dei giocatori che avevano diciamo delle caratteristiche che potevano fare bene. A sostituire chi andava via, e non erano giocatori buttati per aria, presi tanto per prendere, non diciamo neanche per risparmiare, perché li hanno pagati. Purtroppo con un cambiamento di direzione tecnica, con tanti cambiamenti di direzione tecnica, i nuovi arrivati non hanno trovato una loro stabilità e una loro conformità alle necessità dei vari allenatori che si sono succeduti, e quindi è stato o acquisti fallimentari. Però dal punto di vista imprenditoriale non tocchiamo il signor De Laurentiis, perché ha dimostrato nel suo mestiere, nella sua cosa, di essere il numero uno dei top al mondo, quindi però il calcio purtroppo è una brutta bestia, e il calcio ti trasforma, il calcio ti fa vedere cose diverse, e quindi bisogna che appoggiarsi alle persone che sanno fare. Guardate l'Inter cosa ha fatto con il signor Marotta, che è stato un bravo tecnico, un bravo direttore, ha girato tante società e ha sempre fatto bene con quello che gli davano le società, con le direttive della società, ma non mai messo in discussione, mai messo al limite con le spalle al muro. Invece qui tante volte si sente dire che delle cose che no, lo decide il presidente, e quindi diventa difficile purtroppo, e poi dopo il passaparola dal presidente alla squadra.
Direi di sì. L'ultima per lei, Presidente, la ringraziamo per la sua disponibilità. Vorrei chiederle, Conte, Pioli, Italiano, insomma, sono tutti nomi che sono in orbita Napoli, ma secondo lei quale sarebbe ovviamente il profilo più adatto per questa situazione così critica del Napoli, che si troverà ad affrontare un'estate complicatissima?
Poi ritorniamo di nuovo al dunque. Conte sarebbe il massimo, no? Però Conte vuole i giocatori, ma vuole decidere lui, non lascia decidere gli altri. Infatti lo vedete, quando la Juventus è arrivata al punto che lui voleva peste e corna, e gli hanno comprato Capricci e Balocchi, lui se n'è andato, lui ha cominciato a fare la guerra, è andato al Tottenham, lui ha voluto i suoi giocatori della Juventus e li ha portati, poi le cose non sono andate bene, talmente i porti va via. E purtroppo Conte ha queste sue esigenze, non si discute, perché i risultati li ha avuti, le sue capacità sono indiscutibili. Quindi questo è il discorso. Poi tra il presidente e Conte ci lasci qualcuno in mezzo, e questo qualcuno gli dà il potere, se non gli dà il potere allora è Conte della Orende, si potrebbe arrivare sempre allo scontro diretto. Con gli altri allenatori bisognerebbe sempre vedere qual è l'esigenza che vuole impostare il presidente qua, perché qui la squadra non è da cambiare, è logico, è da mettere degli accorgimenti, prendere alcuni giocatori in tanti ruoli, ma la squadra c'è, perché si è vinto uno scudetto, non l'ha vinto solo perché c'è Spalletti, perché i giocatori erano validi.
Esattamente questo il punto che volevo toccare con lei in chiusura, Presidente Iacomuzzi, perché qui a Napoli si sente parlare di smobilitazione, addirittura parte della tifoseria chiede che vadano tutti a casa, che vengano mandati tutti via. È un po' come mettere tutto nel calderone, perché ovviamente la stagione è stata negativissima, veramente da archiviare, da andare avanti. Detto questo, però, i talenti il Napoli ce l'ha, anche ieri con la Roma l'ha dimostrato, con un Kvaratskhelia che ha i colpi, ce li ha i colpi del...
Ma è quello che stiamo dicendo, lasciamo stare però, che tutto adesso questo è non facile dire, è facile da fare, ma il cambiamento di tre allenatori con tre concetti diversi, con tre mentalità diverse, con un presidente che invece martellava, con un direttore sportivo da come mi sembra esautorato, quindi in senza Tredunion, anche i giocatori si sempre sballato qui, sballato là e non rimane più concentrato tutto per quello che deve fare, perché se non viene unito tutte le forze insieme, ecco che si perdono poi per strada. È tutta una questione, scegli l'allenatore, sì, ma scegli l'allenatore, ma devi seguirlo, eh. Cioè non devi dire ho preso questo e tanto faccio io, no. Così. Devo seguire quello che vuole lui, devo seguire quello che vuol fare. Ho letto, adesso andiamo in ritiro, ho letto su cosa che vuol dire di nuovo andare in ritiro a Di Maro, tutto, che bel posto e tutto. No, se l'altro arriva all'allenatore vuole andare a Catanzaro?
In effetti.
Siamo sempre i soliti, non si può decidere prima.
Sì.
E non si può perché per carità, Di Maro è un posto eccezionale, va bene tutto, ma se l'allenatore non vuole andare a 800 metri di altitudine, vuole 400, o lo segui o niente.
Esatto.
Ricomincia sempre il tiri tera, che non fa bene a nessuno.
Esattamente così, staremo a vedere insomma cosa succederà nelle prossime settimane quando il progetto...
Speriamo soltanto Napoli, che si decida per il bene del Napoli, e non pensare che l'organico del Napoli non sia all'altezza, questo sarebbe sbagliato secondo me, perché il Napoli c'ha un organico con i dovuti correzioni, per carità, non metto in dubbio con le necessità che l'allenatore dirà, per se vuole fare 4-4-1, 4-7-2, quello che vuole fare, dovrà decidere lui con gli accorgimenti da portare alla squadra, però l'organico c'è. Non veniamo nemmeno.
Ma infatti, il protagonista assoluto deve essere l'idea, il progetto, insomma, ecco. E tutto si deve inserire in questo puzzle, no? In questa cornice, come tanti pezzi di un puzzle che devono andare al proprio posto, come è accaduto nella passata stagione.
Però mi sembra strano che un imprenditore così, che dava ai registi in mano tutto quello che volevano e vinceva tutto, e nel calcio invece è una brutta bestia
è bellissimo
il calcio proprio per questo, perché è inconcepibile, no? Perché lui vince tutto in America, però i registi facevano come volevano loro, cioè sceglievano loro gli attori, tutto quanto, cioè non è che diceva lui vince tutto, è top, e poi invece nel calcio...
Ma sarebbe carino, mi ha dato un'idea, no? Ospitare qualche attore qui al microfoni di Radio Marte, qualche attore che ha lavorato per De Laurentiis, e capire in che modo intervenisse anche sulla regia e sulla gestione. No, mi ha dato un'ottima idea, devo dire la verità, lo farò questa cosa e la richiamerò, quindi faremo questo incontro telefonico, questo punto della situazione su De Laurentiis, diciamo, nel cinema e nel calcio. Sarà interessante, la ringraziamo Presidente per essere stato con noi, le auguriamo
grazie a voi e buon lavoro.
Grazie a lei.
Arrivederci, a presto.
È sempre un piacere e un onore parlare con Carlo Iacomuzzi, mi ha dato veramente questa idea, me la scrivo adesso approfittando della pubblicità perché la voglio assolutamente mettere in pratica. Qualche istante e sono da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per questo ultimo blocco di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Oggi ancora più delle altre volte è letteralmente volata la puntata. Mi sento di leggere il messaggio di Bruno, un Bruno diverso da quello di prima, che dice: Juan Jesus quarta scelta, gli dicono colpevolmente sarai titolare nel Napoli campione, premesso la colpa della società, ma l'eccesso di autostima del calciatore, di suoi errori più quelli degli altri componenti del reparto ci ha portato a questa situazione. Allora Bruno, io credo però che una società che improvvisamente faccia passare la quarta scelta della passata stagione per titolare fisso inamovibile abbia commesso un errore grandioso. Ovvio che a questi errori si sono a questo errore si sono aggiunti quelli di Juan Jesus, così come di tutto il reparto difensivo, così come quelli anche del centrocampo, di tutta la fase difensiva a partire dagli attaccanti, l'ha detto lo stesso Calzona. Io non riuscirei ad addossare, cioè non trovo secondo me particolarmente giusto addossare tutte le responsabilità a Juan Jesus, per quanto ne abbia di evidentissime, e quindi non lo sto assolutamente negando, però insomma va detto che quest'anno non è girato nulla per il verso giusto, perché se è vero che Juan Jesus ieri ha procurato quel rigore assolutamente evitabile che ha fatto passare la Roma momentaneamente in vantaggio, è anche vero che Osimhen, Kvaratskhelia, Politano, Anguissa si sono divorati letteralmente dei gol fatti, e quindi a questo punto le responsabilità vanno divise equamente, solo che le responsabilità dei difensori e dell'estremo difensore, quindi del portiere, sembrano essere acuite dal loro stesso ruolo, perché è chiaro che un errore in difesa ti porta automaticamente al gol dell'avversario e quindi a perdere i punti. Quindi fermo restando gli errori ci sono stati però io credo più gravi quelli a monte, mio parere personale ovviamente. Detto questo però una notizia c'è: 11-21 luglio, ritiro del Napoli a Di Maro nel bellissimo Trentino. Ne parliamo con Diego De Carli, direttore responsabile di Nicer Comunicazione, che si occupa di tutta l'organizzazione del ritiro e della comunicazione in Trentino. Bentornato su Marte, Diego.
Grazie Emanuela, buona serata, sono felice di essere con voi. Spero di non essere io il bersaglio, perché ho sentito il titolo della trasmissione, ovviamente un bersaglio ci deve essere. Io mi dissocio allora, da questa funzione. Sto scherzando, ovviamente, è bello.
Ma non c'è.
Sì.
La nostra puntata, Diego, la nostra trasmissione si chiama Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, quindi i nostri ascoltatori, qualcuno, non tutti, insomma, interpreta la lettera il tiro al bersaglio del nostro titolo e lo traduce in atto, diciamo. Però adesso, a parte questo, insomma, qui a Napoli giustamente c'è tanta delusione per la stagione in corso. Proviamo però a immaginarci, a proiettarci già nella prossima, a partire proprio da Di Maro. Ma quali sono le novità, quali saranno le novità di questo ritiro? Non te ne faccio andare se non ci dai uno scoop assolutamente nuovo e originale. A te, Diego.
Allora, io inizierei con una battuta, visto che sono in qualche maniera il bersaglio, inizierei con una battuta del grande Bokov, che diceva: è meglio perdere una partita 5-0 piuttosto che 5 partite 1-0. Credo che quest'anno il Napoli ne abbia persa una 5-0, una intendo il campionato, e quindi da lì si parte per cercare di risalire ovviamente la china. Grandi scoop non ne ho, perché in realtà tu sai che il programma del ritiro viene stilato a fine campionato, sì. Poi quest'anno di mezzo c'è anche il cambio dell'allenatore, quindi è chiaro che la società attende anche il nuovo allenatore per capire come stilare il programma del ritiro. Diciamo che una novità in assoluto c'è, ed è quella che il ritiro non inizia come sempre avvenuto il sabato, ma inizia il giovedì. Quindi per diciamo, i tifosi che vogliono godersi comunque un bel fine settimana, questa volta i fine settimana sono due. Uno è quello legato a domenica 14, quindi dall'11 al 14, e poi c'è la settimana successiva, quello dal 17 al 21. Quindi già questo è un cambio. Si è visto che protrarre il ritiro fino al martedì non, sostanzialmente non portava grandi risultati. Si è deciso quindi di anticipare l'inizio del ritiro per fare in modo che ci siano veramente due fine settimana intenso. Poi, come ho detto, il dettaglio delle attività verrà stilato più avanti, diciamo fine maggio, inizio giugno, come peraltro è sempre avvenuto, con l'arrivo del nuovo allenatore. Certamente quello che io mi sento di poter dire ai nostri amici tifosi è che tutte le iniziative che noi abbiamo proposto in questi anni rimarranno, quindi l'incontro con la squadra, con i giocatori, con l'allenatore, la possibilità di avere altri momenti di svago e poi comunque la possibilità di godere dell'aspetto naturale della Val di Sole, quindi la possibilità di poter pedalare, di poter far rafting, di poter fare attività. Bellissimo. E anche di dividere le famiglie, perché quello che noi vediamo ed è una cosa credo particolarmente bella, è che negli anni sempre più famiglie sono arrivate a Di Maro Folgarida e c'è anche una divisione, no? Padre e figlio o padre e figli che vanno a vedersi gli allenamenti del Napoli, magari la madre con la figlia che invece va a godere delle proposte della Valle.
E Diego, sfatiamo un mito, perché io penso che sono ancora di più le donne che dicono al marito: stai a casa con i figli, io mi vado a vedere il Napoli che si allena accarciato, perché insomma questa è la parità. E devo dirlo, perché da donna io sono fissatissima col Napoli, al di là del fatto che lavoro in questo ambito, ma ho conosciuto tantissime donne, madri di famiglia, insomma, che seguono con tanta passione il Napoli lì in Trentino e non si perdono mai l'appuntamento con Di Maro. Ti ringraziamo. Insomma, qualche
no, voce? Io concordo, una brevissima battuta, io concordo totalmente con te, non solo sul piano familiare, quindi delle donne che approfittano per farsi una vacanza magari assieme ad altre amiche, come avviene sempre più ultimamente, ma devo dire anche di colleghe giornaliste che sì, negli anni hanno visto un incremento numerico importante.
Verissimo.
E quindi quando si parla anche di parità, di diritti, di doveri e comunque di rappresentatività, credo che il ritiro del Napoli possa essere preso ad esempio, perché lo posso dire con cognizione di causa, tu sai che noi abbiamo avuto anche in passato qualche momento di confronto, come giusto sia, ma sempre finalizzato un risultato finale importante.
Ah, no, assolutamente, l'accoglienza di tutti voi in ritiro lì a Di Maro è spettacolare, mi mancate tantissimo. Detto questo, ti ringrazio Diego per essere stato con noi, ci risentiremo e ci risentiremo ancora ovviamente, perché insomma saranno mesi importanti proprio per sapere tutte le novità poi da Di Maro.
Cara Emanuela, grazie di cuore e ovviamente, visto che ne abbiamo citate più volte, un salutone a tutte le nostre amiche radioascoltatrici.
Ecco, grazie.
Radioascoltatori li diamo per scontati.
Sì.
Un abbraccio alla radioascoltatrice e vi attendiamo tutti a Di Maro Folgarida, Val di Sole in Trentino, dall'11 al 21 di luglio.
Grazie a Diego De Carli.
Ovviamente grazie a te.
Lo risentiremo nelle prossime settimane, perché insomma so che a Di Maro stanno preparando tante cose, ovviamente il programma, come diceva lo stesso Diego, è ancora tutto da stilare, si aspetta il nuovo allenatore, quindi anche lì si sta un po' in stand by, speriamo che questo stand by non durerà troppo. Vediamo che cosa ne pensa un tifoso doc, ma anche un'eccellenza napoletana nel mondo, veramente da sottolineare questo, il professor Bruno Siciliano, docente di robotica della Federico II, ricercatore, insomma, di tutto di più. Ciao Bruno.
Ciao Emanuela e bentrovato ai radioascoltatori di Radio Marte.
Professore, lei è un tifoso che segue il Napoli ovunque, ovviamente al Maradona così come in trasferta. Una stagione triste questa, ieri era al Maradona per Napoli-Roma.
Sì, c'ero. Niente, insomma, sono rimasto, come dire, insomma, contento dell'impegno che hanno profuso i calciatori, perché il Napoli ha fatto una buona partita e, diciamo, l'abbiamo detto tutti, no? Meritava assolutamente di vincere. La Roma, diciamo, è stata fortunata, non so se agevolata da questo errore finale, insomma, forse si poteva tenere meglio, diciamo, è stato detto il cambio, il calcio d'angolo, queste cose così. Però devo dire che, per esempio, anche i due gol, io non ho esultato ho esultato in passato, perché come se,
ecco,
diciamo, comunque rimango scottato per la stagione. Cioè il Napoli ha dato la prova che la rosa è forte, perché insomma è forse stata la prima partita di Calzona che il Napoli ha giocato bene per 90 minuti, non a tratti, forse una delle migliori probabilmente nell'intera stagione che il Napoli ha giocato. Però io rimango, insomma, sono come dire anestesizzato dal fatto che si sono buttate diverse occasioni, quindi sono stato contento, anche perché sempre la rivalità con la Roma, infatti alla fine, diciamo, avrei voluto vincerlo. Ho scambiato anche dei messaggi con i miei amici tifosi romanisti, che devo dire che loro hanno ammesso tutti indistintamente che il Napoli aveva giocato meglio, avrebbe, erano stati fortunati, avrebbe meritato la vittoria, insomma. Quindi
è uno spirito giusto, insomma, sportivo. Anche noi siamo chiamati assolutamente a riconoscere quando gli avversari meritano. Ci sono arrivati tanti messaggi, professore, al 339-666-9990. Il Napoli ha 40 punti meno dell'Inter, vuol dire che è stato doppiato. E poi ci sono tante critiche nei confronti della gestione da parte di De Laurentiis di un'annata che viene definita da qualcuno dei nostri ascoltatori scellerata, appunto balorda. Ecco, secondo lei, professore, quali sono le prospettive per il futuro immediato del Napoli a partire già dalla prossima stagione?
Ma io penso che qualunque tifoso del Napoli avrebbe firmato per stravincere uno scudetto al prezzo di fare una stagione balorda, una stagione scialba. Quindi, diciamo, io, insomma, da buon ingegnere sono razionale, guardo ai 20 anni della presidenza di De Laurentiis e guardo a dei risultati che sono stati ottenuti. Ora, diciamo, ieri c'era questa, visto che ho sentito lo sprazzo precedente in cui si parlava di tifose, no? Di frequentatrici, sì, del Tirol di Maro, e una nostra amica Antonella, la Matrix, che saluto, ieri ci diceva che c'erano dei tifosi spagnoli, turisti ospiti a Napoli, che infatti io ho visto diversi tifosi, diversi stranieri con le magliette del Napoli recarsi allo stadio, ne abbiamo incontrato anche qualcuno dei distinti, anche perché poi i distinti, insomma, è un settore comunque dove c'è un ottimo mix, no? di tifosi, ex tifosi ultra di curva, di famiglie, e spesso i turisti vanno negli istinti, ed erano sconcertati del fatto che, per esempio, nei primi 15-20 minuti non ci fosse il tifo per il Napoli, no? Perché, diciamo, io mi ricordo che quando abbiamo fatto la trasferta con l'Union Berlino, che veniva da 12-13 sconfitte consecutive, sì, questi hanno cantato allo Stadio Olimpico di Berlino, dove erano ospiti, ininterrottamente per più di 90 minuti, perché hanno iniziato a cantare mezz'ora prima della partita, e dopo la partita la squadra sconfitta è andata sotto di loro, perché gli ultra stavano nel settore dei distinti allo Stadio Olimpico a Berlino, perché stavano tutti quanti là e continuavano a cantare, diciamo così. Ora, sì, noi ci siamo un pochettino imborghesiti, secondo me, come tifo a Napoli, e questo però è la prova che in realtà, diciamo, in questi 20 anni si è fatto bene. Il Napoli è l'unica squadra non strisciata che negli ultimi 20 anni ha vinto, sì, un solo scudetto, e quindi questo, insomma, dice che
la dice lunga, sì.
Io sono convinto che De Laurentiis farà tesoro dei suoi errori, e io non mi faccio prendere da questo casting dell'allenatore. Immagino che non si ripetano gli errori di quest'anno, no? Gli errori, certo, diciamo, di management societario di quest'anno, e mi aspetto che l'anno prossimo, indipendentemente dal nome che verrà, sarà reinsediata una struttura societaria, certo, con un direttore sportivo, con un team manager, e soprattutto, insomma, cercando di vedere quali sono quei giocatori in rosa che sono effettivamente motivati di vestire la maglia azzurra, perché io sono rimasto deluso dall'atteggiamento di qualcuno nelle ultime giornate, che probabilmente è venuto meno al fatto di vestire una maglia con lo scudetto tricolore. Questa è, insomma, la cosa che più ha ferito noi tifosi, insomma, perché poi, sì, diciamo, i tifosi guardano la maglia, insomma, i tifosi dell'Inter sono stati contenti di aver messo la seconda stella, eppure c'è un loro presidente che non può uscire dalla Cina. Il messaggio che lui ha registrato sembrava lo registrasse, diciamo, da una libertà vigilata, sì, tanto era un aereo così. Quindi, voglio dire, diciamo, io sono convinto che in qualche modo l'attaccamento verso la maglia rimane, e che, diciamo, da lì bisogna ripartire, esatto, probabilmente per un nuovo progetto. Insomma, io, insomma, comunque resto moderatamente fiducioso, perché guardo questi gli ultimi, il Napoli è stata la squadra italiana a più longeva per qualificazione a una delle coppe europee, esatto, certo, potrebbe essere la Conference quest'anno, però intanto Mourinho, che è un allenatore ormai bollito,
esatto, sì,
a fare due finali, una Roma che non è stata una grande squadra, negli ultimi 5 anni ha fatto 4 semifinali europee, un tifo a Roma che ogni volta che vado all'Olimpico è, diciamo, tutti quanti a cantare, con una Roma che poi non faceva un tiro in porta oppure faceva solo falli con Mourinho. Quindi io guardo in maniera razionale, dico che probabilmente il tifo napoletano dopo lo scudetto sarebbe dovuto crescere e capire che questa era una stagione balorda, una stagione in cui il Napoli ha raccolto anche meno dei suoi valori e della rosa. Ieri abbiamo avuto la prova perché il Napoli certo, ha fatto una signora.
Ha fatto una partita dove sono emerse le qualità. Io la ringrazio, professor Siciliano. Siamo in chiusura, siamo già in ritardo, però mi riprometto di chiamarla quanto prima per sviscerare un poco anche tutti gli altri argomenti che sono caldissimi in casa Napoli. Lo faremo nei prossimi giorni con il suo volere, ovviamente.
Ciao Emanuele, è sempre un gran piacere.
Grazie al professor Bruno Siciliano. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ovviamente dicevo non che Mourinho fosse un allenatore bollito, ma concordavo con il professor Siciliano che effettivamente quando ha vinto la Conference, quando ha portato questo trofeo, è stato osannato tantissimo. Io credo comunque che la Conference non sia una manifestazione da snobbare, per quanto ovviamente estremamente deludente rispetto alle aspettative iniziali della stagione del Napoli, dei campioni d'Italia. Detto questo, io ringrazio tutti voi per averci seguito fino a questo punto. Mi scuso con quanti non ho potuto leggere, ma veramente stasera siete stati in tantissimi su WhatsApp. Ringrazio Vincenzo Russo per la sapiente guida della regia. Da Emanuela Castelli è tutto, vi auguro un'ottima serata. Lo sport torna domani su Marte 12:13, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live e poi la programmazione della sera. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, buona serata a voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.